In questa quinta lezione tratteremo della presenza della filosofia di Platone nel contesto del nuovo saggio sull'origine delle idee. In questa prima opera filosofica giovanile, Rosmini antepone alla propria teoria una trattazione critica dei sostenitori di quelle che egli definisce dottrine errate per difetto, cioè dottrine in cui viene ammessa l'esperienza come sola ed unica fonte delle nostre idee. Affermare ciò significa, per usare termini comuni sia a Rosmini che a Kant, non ammettere nulla di a priori all'interno dell'uomo, considerato come essere razionale. Ricordo che Rosmini, nella sezione prima dell'opera, enuncia i due principi da tenere presenti durante queste ricerche. Il primo: nella spiegazione dei fatti dello spirito umano non si deve assumere meno di quanto fa bisogno a spiegarli. Il secondo: non si deve assumere più di ciò che è necessario a rendere ragione dei fatti. Si vede bene come le teorie che non ammettono nulla di a priori contravvengono appunto al primo principio enunciato. Al secondo principio invece contravvengono le dottrine errate per eccesso, contenute nella sezione quarta della prima parte, che secondo Rosmini mantengono comunque un segno distintivo di verità. Esse affermano l'esistenza di un elemento a priori nella conoscenza umana e in forza di questa prima conclusione sono salutate positivamente dal filosofo roveretano. Quando però giungono, come ad esempio accade in Platone, ad affermare che per ogni cosa occorre avere una precisa idea innata ad essa riferita, ossia un'idea intuita in occasione della vita prenatale, e rammenta poi in virtù dell'esperienza, appunto ciò, commetterebbero un errore, perché metterebbero troppo di a priori nella conoscenza umana. Ecco il motivo dell'eccesso. All'interno della sua prima opera, filosofica, ossia il Nuovo Saggio, il pensiero gnoseologico del filosofo ateniese è analizzato esplicitamente nella sezione quarta del lavoro, nella quale compaiono inoltre, al vaglio dell'analisi rosminiana, delle dottrine errate per eccesso, anche quelle sostenute da Aristotele, Leibniz e Kant. Il problema dell'origine delle idee è il primo che necessita di essere esaminato. Rosmini ci avverte di come anche Platone si sia accorto della difficoltà esistente nell'affrontare secondo verità il suddetto problema. Tra le difficoltà è ben espressa nel Menone, il dialogo appunto che si svolge tra Menone e Socrate. Questi, affermando di non sapere la definizione di virtù, ma di volerla investigare, ottiene un'obiezione da Menone, obiezione che si incentra tutta quanta sul fatto che sarebbe impossibile ricercare ciò che è completamente sconosciuto. Non conoscendo ciò che Socrate sta cercando, quand'anche dovesse pur trovare ciò che cerca, non potrebbe riconoscerlo. Socrate percepisce la forza dell'argomento che viene avanzato da Menone, sfociante nella seguente conclusione: l'uomo non può far ricerca né di quello che conosce né di ciò che non conosce, e questo perché se già conosce qualche cosa, quel qualche cosa non deve più essere ricercato poiché già lo possiede. Se lo ignora, non potrà mai ricercarlo perché egli non può sapere cosa stia effettivamente ricercando. Rosmini fa giustamente notare che questa obiezione di Menone mostra effettivamente quella necessità implicita in ogni ricerca razionale, la quale permette di affermare che di tutto quello che è indagato, parte deve essere già posseduto dalla conoscenza e parte deve essere ancora ricercato. Rosmini pone l'attenzione sulla differenza sussistente fra il cercare qualche cosa di reale per averlo e il cercare qualche verità per conoscerlo. Egli fa dunque questo esempio. Quando si cerca un amico smarrito in fra la calca del popolo o un arredo dimenticato in qualche angolo della casa, allora la difficoltà proposta non ha luogo. L'amico o l'arredo si può conoscere perfettamente e tuttavia ricercarlo. Il discorso di Menone cade sopra le verità che si investigano, che è quanto dire che si cercano per conoscerle. Il possederle qui non è cosa distinta dallo stesso conoscerle, ma è il conoscerle medesimo. Quindi ha origine la difficoltà di spiegare come si possono cercare quelle verità senza conoscerle, o conoscendole, a quale fine si cerchino. Come risolve Platone la suddetta difficoltà? Platone, per bocca di Socrate, afferma che nell'uomo è presente una conoscenza di qualcosa, che però resta assopita nel soggetto, e si risveglia, per dir così, ogni qualvolta gli oggetti propri della suddetta cognizione si rendono presenti alla sua attenzione. L'uomo quindi, in forza di quella, si ricorda di averli appresi precedentemente e di averli posti nella memoria. Socrate, riporta Rosmini, in virtù del metodo che era solito usare, in base al quale riusciva a far partorire delle verità dalla bocca dell'interrogato, sebbene tale verità non fossero prima mai state ascoltate da questi, dimostrerebbe il fatto che l'interrogato, prima dell'approccio socratico, cioè l'approccio maieutico, si era trovato in quello stato di assopimento sopra già descritto da Rosmini. È possibile dunque dire che se il soggetto interrogato riesce a rispondere correttamente anche su ciò che precedentemente non ebbe modo di sentire da alcuno, Significa che egli possiede la facoltà di giudicare, cioè, dice Rosmini, la facoltà di aver dei giudizi anche sopra ciò che viene a cadere per la prima volta sotto i suoi sensi, sopra ciò che mai egli pria non conobbe. Scartata l'ipotesi secondo la quale i giudizi dati dall'interrogato sulle cose richieste da Socrate provengono da altri uomini, non resta che ammettere che siano innati. A tal punto, però, subentra una difficoltà che nella sostanza è la stessa già esposta da Platone e poi da Rosmini. Come sia possibile nell'uomo la facoltà del giudicare, giacché le idee acquisite non si acquistano che mediante un giudizio? Nell'impostazione del problema, tuttavia, è riscontrabile una diversità fra i due filosofi. Platone ritiene che la difficoltà riguardi tutti i giudizi, anche quelli che sono successivi al primo. Rosmini, invece, domanda ragione di quel giudizio che è primo fra tutti quelli che l'uomo fa, quando usa appunto la facoltà intellettuale. La differenza fra i due è dimostrata da Rosmini esplicitamente. Egli ritiene infatti che Platone non abbia inteso appieno quella connessione sussistente fra le varie idee. La connessione sussistente fra le idee è così forte che nel momento in cui l'uomo si spinge a spiegare semplicemente il primo dei giudizi, tutti gli altri, in quanto dipendenti dal primo, non costituiscono più difficoltà. Ma come si può fare quel primo giudizio col quale si acquista la prima idea, giacché ogni idea acquisita è l'effetto di un giudizio? Questo rappresenta effettivamente il nodo del problema. Platone si accorse perfettamente che tutta la difficoltà nel determinare l'origine delle idee è da rintracciarsi nello spiegare come all'interno dell'uomo esista una qualche potenza in grado di produrle. Tale difficoltà è ben espressa dal filosofo ateniese proprio nel Teeteto, quando tratta della natura del pensiero, intendendolo come il discorso che lo spirito fa a se stesso. Rosmini specifica ancor meglio quando afferma che questi riteneva la ragione o la facoltà di pensare come discorso o più particolarmente come parola. Questo modo di intendere non è solo tipico di Platone e dei greci in generale, secondo Rosmini, ma è riscontrabile anche in tutti quegli antichi popoli orientali. È quindi naturale concepire l'uomo come colui che pensa e, pensando, dice qualche cosa a se stesso, giungendo infine a comunicare il pensato e il detto a sé tramite la parola. Rosmini infatti dice: il dire poi qualche cosa a se stesso, il pronunciare una parola interiore, non è che un affermare o un negare qualche cosa. E ogni affermazione e negazione si può sciogliere in un giudizio. Quindi il pensiero ha il suo inizio con un giudizio. Si può intendere il giudizio come il primo atto che l'uomo produce grazie alla facoltà di pensare. A questo punto Rosmini passa a denunciare, in una lunghissima nota a pie pagina, l'errore fondamentale delle logiche e delle psicologie moderne. Questo errore è quello di mettere nel primo luogo le idee acquisite e di parlare della facoltà di formarsi le idee come anteriore e indipendente dalla facoltà di giudicare. Si torni ora alla questione relativa al giudizio. Essa è la prima operazione dello spirito umano, prima perché non è stata preceduta da nessun'altra. Converrebbe quindi, secondo Rosmini, ammettere qualche cosa di innato che precede il giudizio, che renda possibile la prima operazione, cioè appunto il giudicare, una prenozione che renda possibile una prima operazione. Platone ebbe certo il merito di aver compreso il significato relativo alla prima operazione, cioè il giudizio, che Rosmini qui chiama espressamente il primo atto della facoltà di ragionare. Infatti, quando l'uomo apprende una qualsiasi idea, questa non è affatto una semplice passione dei suoi sensi, è da intendersi invece come un'azione della sua mente, è una parola che gli dice a se stesso, come sopra si è appunto già affermato. Questa parola che l'uomo dice a se stesso è il giudizio che gli produce al riguardo delle sue proprie sensazioni. La parola, il giudizio pronunciato, afferma quindi implicitamente che cosa sia il sentito, ossia, come dice Rosmini, il termine della sensazione sofferta. La formazione del giudizio necessita però di una prenozione per potersi determinare. Nell'economia dell'analisi rosminiana tale prenozione funge da regola della modalità del giudizio, in quanto giudicare significa applicare una qualche regola a ciò che deve essere sottoposto a giudizio. Platone però nella sua speculazione giunge al di là di questa considerazione, ammettendo non solo una prima nozione, pre-nozione, ma quella di tutte le verità. Platone cede proprio nell'ammettere troppo di a priori. Questo è reso evidente dal fatto che egli afferma l'esistenza dell'uomo nell'uomo di idee innate, che restano però in penombra, dalla quale sono tratte alla luce con l'aiuto specifico dei sensi che percepiscono le cose esterne come copie di quelle stesse idee innate. Il difetto di Platone è evidente. Infatti, quando l'uomo giudica, ossia compie quella prima attività sopra descritta e affermata, acquista mediante il giudizio appunto una nuova verità, non affatto presente prima di questa operazione. Ora, non è assolutamente necessario che all'interno dell'uomo sia innata l'idea particolare di quella verità che egli sta acquisendo per mezzo della facoltà di giudizio. È sufficiente, dice Rosmini, che abbia un tipo generale, a cui raffrontando le varie sentenze che posso portare sulla cosa, distingua fra tutte quale sia la vera e quale la falsa. Ciò significa che non è necessario che l'uomo abbia innati tanti modelli, cioè degli archetipi, quante sono appunto le idee che riesce ad avere nell'atto del giudizio. L'uomo necessita di avere solo il modello della verità, cui può confrontare qualunque giudizio sopra qualsiasi cosa, tanto da riuscire a discernere la verità dall'errore, perché essa, dice Rosmini, in quanto è tale, ha una stessa faccia ovunque. Nella nota numero 5, e mi riferisco sempre all'edizione critica, al numero 230, Rosmini approfondisce ed integra mediante esempi, in modo chiaro e scorrevole, quanto appena detto, al fine di eliminare eventuali incomprensioni che a questo punto della trattazione potrebbero pregiudicare una corretta acquisizione del contenuto argomentativo stesso. Rosmini parte dall'esempio di chi cerca le proprietà del fluido elettrico o magnetico e che le ricerca ovviamente in quanto ancora non le conosce. Ora, per poterle riconoscere una volta trovate, quindi sapere che sono proprio quelle che si stavano cercando, è sufficiente assicurarsi che siano vere. Ma come? Rosmini argomenta in questo modo. Perché io so all'istante che le conosco vere, che sono appunto quelle che io cerco, giacché io non cerco che la verità, qualunque essa sia. Ciò significa ammettere che l'uomo deve possedere al suo interno la facoltà di discernere il vero dal falso, cioè deve possedere una preconoscenza della verità stessa, perché solo conoscendo la verità in generale è poi possibile riconoscerlo ovunque si manifesti nella particolarità del suo presentarsi. Rosmini afferma che preconoscere la verità è lo stesso che avere innato nell'uomo l'esemplare cui si raffrontano le opinioni, al fine di valutare la verità o la falsità di esse in base alla conformità o difformità con la verità. È dunque evidente che se l'uomo non avesse innati, cioè preconosciuti, i caratteri distintivi della verità, qualora essa si presentasse alla sua attenzione, egli non potrebbe né riconoscerla come verità, e nemmeno distinguere, proprio perché ciò avviene in virtù di quella, il vero dal falso. Platone ha avuto il grande merito di affermare questa verità filosofica, ma secondo quanto analizzato, sarebbe caduto nell'errore di ammettere che nell'uomo siano innati tanti modelli quanti sono i giudizi o le idee che egli acquista mediante quegli stessi giudizi, senza accorgersi che avrebbe potuto risolvere il problema dell'origine delle idee affermando la presenza nell'uomo di un solo modello, ossia un'unica forma della ragione, che appunto, come sappiamo, Rosmini chiama idea innata di essere. Che questa sarebbe stata in grado di essere semplice ed unica regola per ogni cosa. L'uomo infatti non cerca che una cosa soltanto, ciò che è vero e ciò che è falso, ossia il ciò che è di una cosa. Rosmini si spinge ancora più in profondità nell'analisi del pensiero platonico, descrivendo minuziosamente le modalità di ricerca che l'uomo può ancora condurre per apprendere delle verità. Primo, a volte l'uomo cerca e apprende le verità grazie all'occasione che gli è offerta dell'uso della ragione. Secondo, a volte invece gli cerca delle verità nuove che però appartengono ad una cosa già conosciuta sotto un altro aspetto. Terzo, infine, cerca delle verità già comprese in qualche idea, senza che egli abbia fatto riflessione alcuna o le abbia percepite distintamente, singolarmente, ossia indipendentemente dalle altre. Seguendo il ragionamento offerto da Rosmini, si è in grado di stabilire quale sia, fra le tre modalità di indagine, quelle in cui è possibile porre la dottrina platonica. Il filosofo roveretano analizza queste tre possibilità di ricerca partendo dalla terza, passando per la seconda e concludendo con la prima, in una sorta di cammino inverso rispetto alle enunciazioni poc'anzi fatte. Rosmini afferma che ogni volta che l'uomo prende in considerazione l'analisi di qualche idea, si trova a condurre la propria ricerca secondo il suddetto terzo tipo di indagine. L'analisi di un'idea non incrementa il contenuto della conoscenza, permette piuttosto a chi cerca di possedere sotto un altro aspetto ciò che precedentemente possedeva sotto un'altra prospettiva. La prima modalità si esprime attraverso il possedere qualche cosa come composto e unito, un sapere sintetico e indistinto. La seconda modalità esprime invece il possedere quella stessa cosa in maniera scomposta e divisa, un sapere analitico e distinto. Non si ha acquisizione aggiuntiva, ma differente modalità analitica, cioè diverso approccio conoscitivo di una medesima cosa. Infatti, noi indaghiamo quello che sappiamo in un modo per saperlo in un altro. Il ragionamento offerto da Platone, però, da quanto constatato, non rientra in questo terzo tipo di ricerche. Il secondo tipo di indagine avviene quando all'uomo che cerca la cosa ricercata è completamente sconosciuta, pur sapendo che essa intrattiene un nesso con un'altra cosa già conosciuta. Rosmini fa questo esempio. Poniamo, se uno mi dice, l'uomo che io saluterò è quello che voi dovete prendere, io non ho più bisogno di conoscere colui di faccia, per non sbagliare, ma basta che lo riconosca col segno datomi, perché il segno lo determina indubitatamente. Questo vuol dire, fuor d'esempio, che quando l'uomo cerca una verità e la trova, trovandola la riconosce per quella ricercata, non perché quella fosse stata già in possesso del suo conoscere, ma in virtù di una relazione esistente fra ciò che nell'uomo era già presente e la nuova verità trovata. L'argomentazione di Platone non può dunque rientrare in questo genere di ricerca perché, a conoscere che la verità che mi si presenta è quella che cerco, non ho bisogno di preconoscer punto lei, bastando, dice lo Smini, che io conosca solo qualche relazione atta a determinarla con altra cosa a me precedentemente nota. Il ragionamento di Platone è invece ravvisabile all'interno del primo tipo di ricerca, quello in cui l'uomo ritrova quelle verità che gli si presentano e che fa proprie durante lo sviluppo delle sue facoltà intellettive, cioè usando la ragione. In questo primo genere di ricerca, dunque, si ritrova la verità offertaci dal platonismo, secondo la quale appunto si afferma quel qualche cosa di innato nell'uomo al fine di ben distinguere la verità da ciò che non è verità. Non è possibile quindi conoscerla mediante una relazione con altre verità, visto che si presuppone che l'uomo non ne abbia acquisita alcuna. Platone però non espone una dottrina che da un punto di vista metodologico prenda in considerazione le tre diverse maniere di indagine sopra enunciate da Rosmini e qui sommariamente esposte. Platone infatti, una volta scoperti gli elementi a priori della conoscenza, mosso da meraviglia per la scoperta fatta, si è probabilmente, secondo Rosmini, soffermato sul suo grandioso risultato, perdendo di vista gli eventuali e possibili errori che una ricerca ancora più approfondita avrebbe permesso di evidenziare e in ultima analisi anche di risolvere. Allo stesso tempo però Platone in altre situazioni giunge veramente così vicino alla verità quasi avesse avuto un'illuminazione propria, così come accade in un passo del Teteto. Platone usa un'immagine decisamente felice per spiegare come l'uomo possa avere presenti a sé delle conoscenze e allo stesso tempo debba investigarle, che è quanto dire che il soggetto che possiede quelle cognizioni le ha senza averle, come colui che custodisce degli uccellini in una gabbia e in questo senso gli appartengono, senza che li abbia tutti stretti in una mano. È così l'uomo che conosce i principi dell'aritmetica, qui intesa come l'arte del calcolare. Questa scienza comprende in sé tutte le conoscenze relative ai numeri, come la gabbia contiene gli uccellini. Ora, chi possiede l'arte dell'aritmetica avrà anche tutti i risultati che grazie ad essa si possono ottenere, ma non li avrà simultaneamente, in atto, ovvero li avrà proprio come colui che custodisce gli uccellini nella gabbia, i quali, liberi di volare e volteggiare in quello spazio stabilito e circoscritto, divengono propriamente suoi nel momento in cui decide di afferrarne qualcuno, proprio perché ha il potere di farlo. Questa sospetta contraddizione è però solo apparente. Seguendo il ragionamento platonico, si comprende bene che l'aritmetico, cioè colui che possiede l'arte del calcolare, sa i risultati dell'aritmetica in potenza, sebbene non li sappia attualmente, e ogni qualvolta egli voglia determinarne qualcuno, dovrà operare proprio in virtù dell'arte che gli è propria. Rosmini individua un elemento ambiguo espressamente rilevato nella parola sapere. Infatti, il dire che l'aritmetico sa tutti i risultati dell'arte sua non è una maniera propria di parlare. Parlando propriamente, non si può dire se non che può saperli, cioè che possiede il mezzo di venirli a conoscere, l'arte di ritrovarli. Indipendentemente da questa improprietà terminologica, Platone si spinse veramente verso la verità. Egli infatti dimostra nel dialogo sopra menzionato come l'uomo possiede innato un elemento della conoscenza in grado di comprendere, sebbene virtualmente, cioè esistente in potenza ma non ancora in atto, tutte le altre cognizioni. Nello stesso modo in cui l'arte aritmetica sopra descritta da Platone comprende in sé tutta quanta la scienza dei numeri. Questo elemento innato, cioè una prima cognizione, conterrebbe in tal modo l'arte di distinguere e riconoscere la verità ovunque essa si presenti nell'uomo indagatore. Sebbene così spiegata la facoltà di conoscere, che siamo soliti chiamare ragione, dobbiamo andare ancora più in profondità. Noi sappiamo che questa facoltà che chiamiamo ragione è determinante in questo contesto. Essa può giustamente essere considerata come l'arte di ritrovare le diverse cognizioni. E Rosmini spiega allora cosa avrebbe dovuto fare Platone per poter compiere il passo che gli avrebbe permesso di costituire una dottrina pienamente solida ed efficace. Egli in sostanza avrebbe dovuto cercare e quindi determinare e descrivere quale sarebbe dovuta essere la prima cognizione comprendente in sé virtualmente tutte le altre. Era necessario quindi non solo che affermasse l'esistenza di principi innati nell'uomo, ma anche che ne considerasse adeguatamente il processo in base al quale da quelli sia possibile giungere ad altro. Infatti, argomenta Rosmini, qualunque uso della ragione non è che l'esercizio di un'arte primitiva ed innata, la quale imparare non si può, mentre le altre arti si imparano ragionando. È arrivato dunque Platone a conoscere eccellentemente che prima di qualunque cognizione acquisita con ragionamento ci doveva essere una cognizione innata, la quale desse all'uomo il modo di ragionare. Platone quindi si sarebbe dovuto addentrare nell'indagine di questa cognizione originaria e primitiva. In tal modo avrebbe sicuramente scoperto l'intera verità sulla questione gnoseologica. Lo stesso Aristotele ebbe a criticare la sopracitata ambiguità del termine sapere, così come Platone lo usava, ma l'argomentazione aristotelica non riesce a distruggere, secondo Rosmini, quanto di solido costituisce l'edificio platonico, il quale poggia su fondamenta decisamente stabili. È possibile parlare piuttosto di debolezza e di forza del ragionamento platonico, osservandone l'applicazione, prima in un ambito particolare, come quello dell'aritmetica, ove risulta debole già dall'analisi condotta da Aristotele, e poi in un ambito che definirei primitivo, libero da implicazioni deduttive particolari. Solo secondo questo aspetto lo si può riconoscere come ragionamento forte. Analizziamo dunque i caratteri di debolezza e forza del suddetto ragionamento platonico. La debolezza. La debolezza consiste nell'essere stato applicato alla soluzione di problemi matematici, cioè a problemi implicanti deduzione. Questo dava ad Aristotele la possibilità stessa di criticare efficacemente ed in modo irreplicabile l'assunto platonico. Quando infatti il fanciullo interrogato da Socrate circa un problema matematico riesce a giungere al risultato senza essere stato precedentemente indottrinato sulla matematica, ciò significherebbe che questi avrebbe dovuto preconoscerlo. Aristotele ha buon gioco quindi nel dire che non è assolutamente necessario che il giovane preconosca la verità affermata. È sufficiente che ne conosca i principi da cui possa derivare quella verità e che possiede in ultima istanza la facoltà per poter operare una simile deduzione, cioè sia dotato di ragione. Questo argomento aristotelico è solidissimo ed irreplicabile, tanto che l'assunto platonico circa la particolare conoscenza del fanciullo di quella verità aritmetica non poteva più essere ammessa come innata in quanto tale, ma come dedotta da principi universali precedentemente posseduti. Vediamo ora la forza dell'argomento. Quel ragionamento, scrive Rosmini, riteneva in sé una forza. Tutto stava a farla sentire. E la si fa sentire tosto che, invece di applicarlo alle verità derivate, si applica alla verità prima e indimostrabile, a quella che contiene in sé virtualmente tutte le altre e che non è contenuta da altre anteriori, perché è la prima e più universale. Nell'articolo 26esimo del capitolo primo della sezione quarta del Nuovo Saggio, Rosmini si presenta in una duplice veste. La prima è quella di storico della filosofia, che appassionatamente ricostruisce le fonti primarie del pensiero platonico. La seconda è quella di filosofo teoretico, proponendosi sempre disposto ad un vivo dialogo con il filosofo ateniese, con il quale ha in comune non poche cose, come si è già avuto modo di considerare. Platone fu spesso oggetto di critiche poiché il contenuto del suo pensiero appariva oscuro e incomprensibile ai più, e lo stesso Diogene Laerzio rimproverebbe al filosofo ateniese di utilizzare termini anche contrapposti per significare una medesima cosa. Rosmini non è d'accordo però con questa espressione così sprezzante nei confronti del pensiero platonico, decisamente profondo e che solo in apparenza può sembrare non perfettamente logico nel suo dispiegarsi. La comprensione di un simile pensiero è certo impegnativa, ma l'opposizione che molti filosofastri, come li chiamava espressamente Rosmini, hanno avanzato nel corso dei tempi derivava solo da poca perizia impiegata su un pensiero vasto e sottovalutato. Aristotele stesso non accettò certe posizioni teoretiche del suo maestro, ne indicò limiti ed inesattezze, forse per ambizione o semplice desiderio d'emulazione, ma certamente, con un altrettanto puntuale rispetto per ciò che anche a suo parere doveva essere accolto, continuava a mantenerle. Rosmini, analizzando le opere di Platone, si accorge che proprio all'interno degli scritti emergono due tipologie di dottrine implicitamente distinguibili, ma di fatto mescolate l'una nell'altra. Risulta possibile quindi mostrare ora sinotticamente la caratteristica definitoria di ciascuna dottrina che Rosmini chiama positiva e tradizionale e razionale, per poi giustificare quanto accennato a proposito delle due dottrine implicite che bisognerà chiarire. Pensiamo alla dottrina positiva e tradizionale. Secondo Rosmini questa riguarda la classe di sapienti denominata classe dei teologi. Questi devono occuparsi di raccogliere quelle verità comunicate da Dio agli uomini e tramandate di generazione in generazione. Vediamo la dottrina razionale. Riguarda la classe dei sapienti denominata classe dei filosofi. Non accontentandosi né della tradizione né dell'autorità, preferiscono dedicarsi allo studio della verità armati solo e unicamente della propria ragione. Rosmini individua all'interno delle due più celebri scuole dell'antichità, ossia l'italica e la ionica, caratteristiche distinguibili in base alla differenza sopra esposta circa una dottrina positiva e tradizionale ed una razionale. Vediamo la scuola italica. Il fondatore di questa scuola di pensiero è Pitagora, colui il quale ha posto a base del proprio insegnamento quella dottrina positiva e tradizionale poc'anzi menzionata. La scuola ionica. Il fondatore di questa scuola invece è Talete, che ponendo la sola ragione alla base delle proprie ricerche, lo pone fautore della suddetta dottrina tradizionale. Ora, la caratteristica metodologica d'indagine della scuola italica è l'analisi, mentre la caratteristica della scuola ionica è la sintesi. Pitagora e i suoi seguaci partivano dall'universale e dopo averlo analizzato o scomposto giungevano al particolare per poi ricomporlo sinteticamente. Talete e i suoi partivano dallo studio dei particolari per poi risalire attraverso una sorta di composizione all'universale. Ciò avveniva in realtà solo in linea teorica. La ricognizione condotta sopra i particolari restava alla fine sempre rivolta ad essi senza cogliere l'universalità. Il punto di partenza delle indagini condotte dai filosofi pitagorici era Dio. Il punto di partenza di quegli altri invece era la natura. Pitagora e i suoi erano catturati da un viaggio di ricerca condotto all'interno delle pure regioni dello spirito. Talete e chi lo seguì tentava ogni sforzo possibile per uscire dalla materia, elemento sempre problematico, come abbiamo già spesso rilevato, all'interno della speculazione greca. Questo ci permette ora di considerare la figura di Platone come colui che incamerò all'interno della sua potente speculazione gli elementi tipici di queste due scuole, con le rispettive tendenze fondamentali. Platone ha preso molti elementi della dottrina pitagorica, grazie anche all'Archite di Taranto, filosofo considerato dagli studiosi il massimo rappresentante della scuola italica. In questo senso Platone può dirsi discendente da Pitagora. Allo stesso tempo può dirsi discendente di Talete grazie a molti insegnamenti di Socrate. Platone cercò quindi di elaborare un pensiero in grado di concentrare nel suo insieme tutti quegli elementi validi che dalle suddette scuole dovevano convenire. E cosa c'è di valido nella scuola pitagorica? L'intenzione di raccogliere tutte quelle dottrine valide consegnate da Dio all'umanità e conservate nella società umana. E che cosa c'è di valido nella scuola di Talete? L'esercizio attivo dell'umana ragione. Socrate, il maestro prediletto di Platone, protagonista di moltissimi dei suoi dialoghi, gli aveva insegnato il metodo del filosofare, ossia l'esercizio della ragione da applicarsi a tutte le cose che si presentano all'attenzione dell'uomo. Questo è in effetti il perfezionamento del metodo proposto da Talete, perfezionamento in quanto Socrate l'aveva utilizzato anche per le indagini riguardanti l'uomo, l'antropologia, la psicologia, l'etica e anche la teleologia. Non fermandosi alle sole speculazioni sulla natura, resta dunque dimostrata la presenza all'interno del pensiero platonico di ragionamenti filosofici miscelati a dottrine positive e tradizionali. Uno dei motivi scatenanti le accuse che nel corso del tempo il pensiero platonico dovette subire fu per Rosmini determinato dal fatto che Platone utilizzava i contenuti delle suddette dottrine tradizionali, costituite da miti popolari e letterari, per spiegare argomenti filosofici. Il parlare per miti è però una caratteristica di Platone che non inficia assolutamente il carattere del suo pensiero, ma al contrario lo chiarifica. Utilizzando ciò che poteva essere di dominio popolare, poteva così esporre e spiegare contenuti altrimenti incomprensibili. Secondo Rosmini, il Menone è uno di quei dialoghi platonici in cui si avverte moltissimo la presenza e l'utilizzo che il filosofo ateniese fa delle due specie di dottrina. Platone non si contenta di esporre la propria teoria circa l'origine delle idee mediante argomentazioni razionali, ma ricorre all'uso del mito, che gli permette di evidenziare le stesse verità e le medesime difficoltà già riscontrate attraverso l'uso del solo ragionamento. Menone vuole conoscere da Socrate cosa sia quella cosa bella che questi dice d'aver udito da uomini e donne esperti di cose divine. Inoltre vuole sapere chi siano questi esperti. Socrate dice: coloro che la dicono sono sacerdoti e sacerdotesse, di quelli che si curano di essere in grado di dar ragione delle cose alle quali attendono. Lo dice anche Pindaro e molti degli altri poeti che hanno divina ispirazione, e le cose che essi dicono sono queste. Ma tu fa attenzione, se ti sembra che dicano il vero, affermano che l'anima dell'uomo è immortale e che talora termina con la vita terrena, ciò che si chiama morire, e talora di nuovo rinasce, ma che non perisce mai. Per queste ragioni bisogna vivere la vita nel modo più sano possibile. Infatti coloro i quali Persefone, debito di antico peccato, abbia riscosso verso il sole che sta sopra al non anno, rimanda le anime di nuovo e di essi re gloriosi e per potenza illustri e per sapienza assai grandi. Uomini nascono e per il restare tempo eroi puri presso gli uomini sono chiamati. E poiché dunque l'anima è immortale ed è più volte rinata, e poiché ha veduto tutte le cose, e quelle di questo mondo e quelle dell'Ade, non vi è nulla che non abbia imparato, sicché non è cosa sorprendente che essa sia capace di ricordarsi intorno alle virtù e intorno alle altre cose che ancora in precedenza sapeva. E poiché la natura tutta è congenere, e poiché l'anima ha imparato tutto quanto, nulla impedisce che chi si ricordi di una cosa, quello che gli uomini chiamano apprendimento, costui scopra anche tutte le altre, purché sia forte e non si scoraggi nel ricercare. Effettivamente il ricercare e l'apprendere sono in generale un ricordare. L'immagine espressa in questa risposta emblematica di Socrate ha per Platone una precisa utilità didascalica e la dottrina filosofica implicita, come si può vedere, è la nota teoria dell'anamnesi. Il motivo dell'utilizzo del racconto non filosofico per poter esporre il contenuto della suddetta dottrina aveva una finalità ben riconoscibile. Rosmini non esita ad affermare che Platone chiamasse la scienza tradizionale in sostegno del suo sistema delle idee, giacché ammettendo egli queste innate, la maggior parte non giungeva a concepire un modo per il quale potessero esistere nella mente degli uomini prima dell'esperienza dei sensi e d'onde fossero venute. Fu ad agevolare l'intelligenza popolare che Platone usò una favola adatta alla popolare intelligenza. Rosmini conclude la sua analisi argomentando contro i detrattori della filosofia platonica, che l'hanno disprezzata non essendo adeguatamente profondi nell'intenderla, in virtù del fatto che Platone utilizza, al fine di essere più chiaro a tutti, quella componente di favola, come la chiama Rosmini, a sostegno di una dottrina filosofica costruita con somma razionalità. Nell'ambito dell'esposizione che Rosmini fa della propria teoria gnoseologica, menziona proprio Platone dedicandogli una riflessione circa l'origine del sistema platonico delle idee innate. Secondo il filosofo ateniese, le idee che l'uomo ha delle cose possiedono in sé due caratteri fondamentali, quello di necessità e di universalità. La sensazione non può dare all'uomo simili caratteri, quindi vuol dire che egli debba averli innati. Questa conclusione platonica è però criticabile secondo Rosmini. Se infatti prendiamo in considerazione le idee, ci accorgiamo della possibilità della loro scomposizione, caratteristica sfuggita a Platone, il quale non distingue in esse ciò che è formale da ciò che è materiale. La suddetta scomposizione avrebbe reso evidente che tutte quante le idee possedute dall'uomo sono dotate di una necessità, di una universalità partecipata da un'idea che è unica e inoltre superiore a tutte le altre. Ora, l'idea che contiene in sé quei suddetti caratteri di necessità e universalità non è nient'altro che quell'idea fondamentale di essere cui Rosmini dedica tutto il suo impegno speculativo proprio nella sezione quinta del Nuovo Saggio. Anche le idee generiche e specifiche assumono significato e giustificazione in virtù di quella prima idea, essendo quelle null'altro che le varie determinazioni di cui essa è rivestita. Se Platone si fosse accorto di ciò, avrebbe fatto le seguenti scoperte. La prima, che tutte le idee sono costituite da un elemento invariabile comune a tutte, ossia l'idea dell'essere, e da un elemento variabile costituito dalle suddette determinazioni che si aggiungono all'elemento invariabile. La seconda, che dall'esperienza sensibile non poteva derivare il primo elemento invariabile di tutte le idee, cioè l'idea dell'essere. Terza, ammettendo innato questo primo elemento avrebbe potuto spiegare l'origine di tutte le idee dell'uomo senza ammetterle tutte quante come innate e cadere di conseguenza nell'errore di ammettere troppo di a priori nella conoscenza umana, così come abbiamo anche precedentemente dimostrato. La quarta, che la parte variabile delle idee avrebbe potuto generarsi anche dai sensi, senza bisogno di qualificare anch'essa come innata, come invece Platone afferma nella sua teoria. Rosmini fa un esplicito richiamo alle cosiddette dottrine non scritte di Platone, quelle cioè consegnate all'oralità, in cui espresse la cifra più significativa del suo pensiero. Le dottrine esoteriche ivi contenute non potevano essere comunicate ai più, ma solo a coloro che dopo molta preparazione potevano accostarsi a tali contenuti riguardanti appunto le cose di maggior valore, ossia i primi e supremi principi metafisici. Alcuni dialoghi, la Repubblica ne è un esempio, contengono però continui richiami a queste dottrine fondamentali. Rosmini crede di intravedere tra di esse proprio l'idea dell'essere, la più pura di tutte, gli scrive, e altresì l'ultima e la più difficile da osservarsi. E alcuni passi di Platone mi fanno pensare che egli la vedesse, ma la adombrasse siccome cosa difficile ai più, o la presentasse involta di immagini e sfuggevolmente. Egli nota come Platone sia solito usare delle immagini per poter spiegare delle verità, come quando accade che egli scelga di paragonare la mente all'occhio umano, che può avere visione solo tramite un mezzo, sia la luce derivante dai raggi solari. Questa luce che illumina la mente non può che essere l'idea dell'essere, o meglio, seguendo propriamente Platone, dovremmo dire dell'ente. E dico l'idea dell'ente, poiché sebbene questa luce Platone la faccia venire da Dio ente, tuttavia egli dice chiaro che non è Dio stesso, e questo lo afferma nel sesto libro della Repubblica. Il parlare per immagini attraverso miti, cosa tipica di Platone, sotto il mantello dei quali vela delle grandi verità, portano il filosofo roveretano a porre in rilievo la profondità del mito, forse più celebre, contenuto nella Repubblica, il cosiddetto mito della caverna. La lettura rosminiana del suddetto mito non è fatta con un intento filologico, egli infatti non intende principalmente mostrare come attraverso l'esposizione del mito Platone esprima simbolicamente tutte le valenze fondamentali del suo pensiero, e tantomeno rilevare eventuali fonti di ciò. L'analisi condotta a cui una finalità speculativa. Rosmini vuole dimostrare, con questo nuovo esempio, che Platone intenda l'ente come la face che illumina le altre cose. La face è da intendersi come la fiaccola, che grazie alla luce di cui essa è apportatrice, tutte le cose vengono illuminate, così come avviene nel mito nel quale Platone finge un antro profondo ma drittissimo, nel quale una grande face lontana ma addirittura con esso manda i suoi raggi e ne illumina tutto il fondo. Rosmini insiste molto sul fatto che le idee poste da Platone sono sostanze separate dalle cose e quindi per se stesse sussistenti. Non sono generi, ma specie. Si tratta ora di capire la differenza fra generi e specie. Ciò però è spiegabile solo dopo una previa analisi di ciò che li produce. Ci si deve soffermare quindi sui concetti di astrazione e universalizzazione. L'astrazione è l'operazione grazie alla quale si ricavano gli universali dai particolari. Questa operazione dell'intelletto agisce quindi separando certe proprietà delle cose che di per sé non sono separate. Rosmini parla propriamente di divisione del giudizio dall'idea, con la quale divisione si ha l'idea sola e pura, la quale, sebbene era universale fin dal suo primo essere della percezione, tuttavia ella si considera ancora legata con l'individuo sussistente, ma spacciata da somigliante vincolo, ora si vede sola nella sua universalità. L'astrazione è una facoltà che determina il mutamento della forma e dell'essere delle idee, producendo i generi. L'universalizzazione è la facoltà che produce propriamente le idee, cioè le specie. Le specie possono essere dette propriamente idee perché la parola specie, nel suo significato fondamentale, altro non significa che aspetto, rappresentazione, idea, appunto. Rosmini dice: come dunque fu applicata la specie a significare certe classi di cose? Appunto, Rosmini dice: come dunque fu applicata la specie in questo modo? Perché ogni idea, essendo universale, è il fondamento di una classe. Qui è chiarito che cosa si debba intendere per specie, ma resta da vedere cosa siano i generi. Essi non hanno sussistenza in sé, ma sono nel pensiero in quanto universali e si possono intendere come una sorta di materia intelligibile di cui le specie possono essere considerate le determinazioni. Platone ha intravisto la distinzione fra le due operazioni che sopra ho brevemente esposto. Infatti aveva affermato che quando qualcosa di comune si predica di più enti, non simultaneamente con la stessa valenza, in modo cioè che convenga prima ad uno che ad un altro, quel qualcosa di comune non può affatto esistere per sé e in modo separato rispetto agli enti cui è attribuito. Questo accade nel genere. Nella specie invece accade che quella cosa comune esiste per sé indipendentemente dagli enti a cui si vuole attribuire, se questa cosa si predica di più enti nella stessa maniera. Secondo l'interpretazione rosminiana, Platone affermerebbe che gli individui appartenenti ad una specie non possono avere differenziazioni e diversità di grado fra di loro, ma al contrario debbono essere perfettamente identici, almeno in ciò che possiedono di positivo. A questo punto è naturale chiedersi a quali tipi di idee si rifaceva Platone quando parlava delle specie. Da quanto detto è chiaro che intendeva non le idee astratte, ma quelle universali, nelle quali entrerà tutto ciò che il soggetto umano percepisce dalle cose, tranne la materia di ciò che è percepito. Rosmini si spinge ancora più a fondo. Egli infatti considera come Platone avesse ragionato a proposito della possibilità per ciascun ente esistente nell'universo di poter ottenere diversi gradi di perfettibilità. Non è dunque un assurdo ammettere la possibilità dell'uomo di poter condurre un qualsiasi ente al suo grado di perfezione più elevato. Questo è possibile perché l'uomo possiede un concetto speciale di ogni ente in cui è ravvisabile tutta la perfezione che per sua propria natura esso può avere. Per Platone questo concetto doveva essere uno, scrive Rosmini, un ente non si potesse pensare finito d'una sua ultima perfezione se non in un solo modo, e questa specie d'ottimismo intellettuale pare a dir vero probabile. E Platone effettivamente parla di idea solo quando considera la specie completa e definisce al contrario modi delle idee, le astrazioni e i complessi di idee. Ciò è sufficiente a mostrare come debbano essere distinti le specie complete dalle astrazioni. E Rosmini si sofferma sulla questione, peraltro molto dibattuta, se i numeri, così come li intendeva Pitagora, avessero la stessa valenza delle idee di Platone. All'interno di questa sezione quinta dell'opera, esponendo la propria dottrina, Rosmini ha soprattutto un intento teoretico. In altre parole, l'indagine condotta a livello storico-filosofico ha funzione esplicativa, necessaria solo al fine di ottenere un risultato utile al ragionamento condotto. Devo soffermarmi ora sulla suddetta questione, tenendo ben presente i diversi significati che la parola numero può avere oggi, che ha avuto per i pitagorici antichi e anche per Platone. Per noi i numeri non sono altro che semplici idee astratte, a differenza che per i pitagorici antichi, che le intendevano concretamente, anzi come le cose più reali di tutte, tanto da considerare il numero appunto come il principio di tutte le cose. Platone possedeva una duplice concezione del numero, espressa con due livelli. Ad un primo livello egli poneva i numeri matematici. Essi erano enti occupanti il gradino più basso della gerarchia del mondo ideale ed erano posti da Platone fra un essere eterno, che non è sottoposto al divenire, e un essere che, a differenza del primo, è soggetto ad ogni forma di divenire, in sintesi generazione e corruzione. Ad un secondo livello egli considerava i numeri ideali derivanti direttamente dai due sommi principi, come abbiamo parlato a proposito del confronto ontologico, no? L'uno e la diade indeterminata, i quali erano posti al vertice del piano delle idee ed erano generatori di tutte le idee, da quelle più generali a quelle particolari. Tutte le idee avevano per Platone una struttura numerica. E Rosmini constata quindi la profonda analogia fra le concezioni pitagoriche e quelle platoniche, proprio quando ci si sofferma sull'aspetto dei numeri ideali, intesi come principio. Secondo il filosofo roveretano, Platone, sostituendo le idee ai numeri, perfezionò la dottrina da Pitagora intraveduta e, se non altro, certo nelle espressioni, verso il quale perfezionamento sembra che avessero già fatti dei passi i pitagorici stessi, come ci fa credere qualche passo del Timeo. Rosmini utilizza la celebre distinzione proposta da Platone fra opinione vera e scienza per mostrare l'attinenza con quella parte della sua dottrina in cui distingue nell'ambito della dimostrazione della percezione intellettiva l'idea dalla cosa reale. Rosmini usa il termine verbo in questo senso, per poi osservarne la precisa relazione. All'interno della parte quinta del nuovo saggio, ossia nella parte construens dove espone la propria dottrina ideologica, egli nota la relazione sussistente fra la parola e l'idea, indicandone i reciproci caratteri, mentre per mezzo della parola si pronuncia una cosa sussistente, tramite l'idea si concepisce come possibile quella cosa che viene pronunciata con la parola stessa. La relazione che si instaura è quella fra la cosa pensata, l'idea, e la cosa sussistente nella realtà, cioè reale, espressa dalla parola che adesso si riferisce. L'idea sta alla cosa reale, così come la potenza sta all'atto. In ciò si può trovare un parallelismo con quanto Platone afferma circa la distinzione fra l'opinione vera e la scienza. Infatti, l'opinione vera è intesa come conoscenza delle cose particolari esistenti, mentre la scienza rappresenta la conoscenza stessa delle idee. Rosmini rileva in un passo del Timeo la seguente considerazione riguardante la suddetta distinzione fra la scienza e l'opinione vera. La prima è insinuata da una dottrina, la seconda dal prendere che noi facciamo una persuasione. In virtù di questa considerazione, possiamo quindi concludere, Rosmini dice che quando l'uomo esprime un giudizio su un qualsiasi cosa esistente, non acquista alcuna nuova conoscenza. Quella cosa giudicata infatti era già dall'uomo posseduta, avendone avuta l'idea. Semmai egli può guadagnare una sorta di persuasione circa la sussistenza della cosa presa in considerazione. L'unico caso in cui la parola e l'idea si identificano è quello riguardante un essere per essenza, ossia l'essere assolutamente sussistente.